20 ottobre 1988. Ieri sera sono stata da Suor Lucie e la superiora mi ha chiesto di domandare a Nicola perché le preghiere di supplica di tutte le suore della comunità per la guarigione della madre generale colpita da tumore non sono state esaudite. Questa notte, Nicola. Mamma, l'anima di quella santa suora è pronta per la gloria del cielo. Se avessimo esaudito le preghiere delle suore, l'avremmo condannata a restare ancora in questo esilio terreno, allontanando la felicità e la gloria che il Padre le ha destinato. 29 ottobre 1988, ore 3 e 40. Nella nostra parrocchia, per il 50° anniversario della sua fondazione, si sta attuando una settimana di festeggiamenti. È stata portata da Pompei l'immagine della Madonna del Santo Rosario, un quadro bellissimo che sovrasta l'altare maggiore. Per impedimenti di ordine familiare non ho potuto prendere parte a tali festeggiamenti, ma la sera del 28 e ieri sera ho partecipato al rosario meditato da un sacerdote del santuario di Pompei. Fin dal primo istante Maria Santissima si è rivelata in tutto il suo amore di vera madre. Il mio rosario è diventato un dolce colloquio tra madre e figlia e tuttora sono pervasa da questa meravigliosa commozione che mi porta a nascondere il volto stanco e bagnato di lacrime nel suo ritrovato grembo. Maria Santissima, mamma mia cara, tu che conosci tutte le lacrime mie e la loro origine, perché tutte le hai provate, stringimi al tuo cuore, ma ricordati che la mia angoscia si placherà solo se con te stringerò anche le mie creature. Maria Santissima, tu che mi hai dato Nicola, donami pure Teresa, Filippo, Maria, Laura e non ultimi Antonella e Peppino. Grazie, mamma santa, mamma bella, e se è necessario, prendimi come vittima. Nicola, mamma, sono io che mi sono offerto vittima per voi tutti. Non è necessario il tuo olocausto. Dio Padre ha accettato il mio e Gesù, a te che gli chiedevi se tutte le ferite del corpo e dello spirito dei tuoi figli sarebbero state saldate, rispondeva: sì, non mi hai chiesto tutto, anima e corpo? Quelle parole sono vere, mamma, e nessuna forza potrà annullarle o disperderle, perché sono parole di un Dio. E poi, vedi, mamma, in Teresa si è verificato quello che si era verificato in te. Da una parte una completa disponibilità al disegno di Gesù che faceva di te una sua piccola voce, e dall'altra parte una te che era rimasta soggiogata, meglio ancora come ipnotizzata dal serpente infernale che ti faceva credere carità, quello che carità non era. Situazione difficile e pericolosa, le cui conseguenze solo ora ti sono chiare e che continui a sperimentare ogni giorno. Era necessaria una vittima per spezzare quelle catene, così come è stata necessaria una vittima, Gesù, per spezzare le catene che tenevano l'uomo legato al male. Ora vivi serena, il tuo Nicola ti ha ridato col suo sacrificio quella parte mancante e tante, tante grazie che continuamente, per suo tramite, il Padre Gesù riversa su tutti voi e anche Maria Santissima, tua madre. Dia a quell'anima da parte mia. Scegli la strada stretta, quella della rinunzia e della umiliazione, che è quella dell'amore, è la più sicura, mentre la strada larga è piena di trabocchetti e di insidie e porta lontano da Gesù. 30 ottobre 1988. Giorni fa è venuto a trovarci Monsignore Giuseppe, un sacerdote di Palazzo Adriano che conosco fin dalla mia giovinezza. 83 anni, mezzo cieco ma lucidissimo, colto, preparato. Mi ha tracciato un quadro dettagliato della situazione del mio paese, diviso e dilaniato da lotte di fanatismo religioso tra greci e latini, i due riti che formano la comunità ecclesiale di quel paese. Tutte le volte che arriva a me un eco di tale assurda lotta che niente ha di religioso, mi sento stringere il cuore e comprendo la mia impotenza. Questa volta, istintivamente, mi rivolgo a Nicola. Nicolò, non puoi fare niente per Palazzo? Nicola, mamma, Palazzo è terra di missione. Bisogna arrivare alle coscienze e salvare il salvabile. Dopo qualche giorno ripensavo alle parole di Nicola che subito avevo ripetuto a Monsignore Giuseppe, ma mi accorgevo come difficile fosse realizzarle, perché Monsignor Giuseppe è indiso ai suoi parrocchiani di rito latino e a quelli di rito greco. Ma Nicola mi viene ancora in aiuto. Mamma, devi scrivere al vescovo, è lui che ha il potere di indire una missione. Tu puoi suggerire i missionari. Per esempio, quelli che sono venuti a Santa Lucia. 2 novembre 1988. Mi crucciavo per non sapere dare una risposta a questa domanda. Se il battesimo ci libera dal peccato di origine e con esso ritorniamo ad essere figli di Dio, i popoli che non hanno il battesimo, non sono forse essi figli di Dio? Mi rivolgo a Nicola. Nicò, il battesimo che cosa è in realtà? Mamma, è la risposta del cristiano alla redenzione che Gesù operò in suo favore. Tutti gli uomini, a qualsiasi credo appartengano, sono stati reintegrati al posto di figli e riscattati dalla colpa d'origine per mezzo del battesimo di sangue di Gesù, l'uomo Dio. Ma come ti dicevo l'altra volta, niente vi viene imposto, neppure la salvezza e con essa la felicità eterna. Deve essere l'uomo, creato libero da Dio stesso ad aderirvi. Il cristiano vi aderisce col battesimo, gli altri popoli con modalità diverse o singolarmente con il sì della loro volontà e con le opere della loro vita. Ma quante volte il cristiano, durante l'arco della sua vita, tradisce le promesse battesimali? E quante volte la misericordia infinita del Padre, attraverso l'offerta espiatoria del Figlio, non riallaccia quel rapporto d'amore infranto dal peccato mortale del medesimo? Come vedi, mamma, tutti i sacramenti istituiti da Gesù stesso sono tanti atti d'amore per accrescere, fortificare la grazia, che non è altro che la vita di Dio stesso in noi. 4 novembre 1988. Nicola. Mamma, di a Claudio di stabilire con me un rapporto d'amore così come c'è tra me e il tuo spirito, che mi chiami nei momenti di incertezza e di dubbio, io lo illuminerò, lo guiderò nell'attuazione del disegno che Dio Padre ha su di lui. Sii sereno e fiducioso, Claudio, ti sono amico. Il cugino di Giorgio, la cui figliuola 14enne ha un tumore alla linfa, spinto dall'angoscia, vuole partire per l'India per incontrare un santone che, dicono, opera miracoli. Lui è miscredente. Avevamo affidato a Nicola la bambina. Stamane Nicola. Mamma, il cugino di Giorgio, sotto la spinta di un dolore angosciante, cerca la verità che lo liberi da infiniti perché, che tormentano il suo spirito sferzato e martoriato in questo momento particolare della sua esistenza. Ma la verità non la troverà né in India né in nessun'altra parte della terra. Essa è a portata di mano, è nel fondo della sua anima. È l'amore infinito di Dio Padre che cerca il cuore della sua creatura. È l'anelito della medesima che nel profondo del suo io vuole ricongiungersi a quell'amore, il solo che, liberandolo dall'angoscia, può aprirlo alla speranza e alla gioia. È nella fusione di questi due amori, perfettissimo e infinito quello di Dio Padre, limitato, manchevole ed imperfetto quello della creatura che risiede la verità, quella che appaga, che libera, che consola. È la fede, questa meravigliosa forza per cui Gesù rimanda guariti gli infermi, tribolati, posseduti, dicendo: va, la tua fede ti ha salvato. Nicola mi illumina altresì su un altro punto della conversazione di ieri sera con Rosi, riguardante il fratello Carlo. Nicola. Mamma, quella sera il papà di Rosi, Luigi, soffriva Mando. È stato quindi in grado di recepire l'illuminazione che gli veniva da noi riguardo a Carlo e ad Antonella. Ora, Carlo deve conoscere tutti gli avvenimenti che si sono succeduti quella sera e il desiderio del padre dettato dal suo amore per lui. Rosi potrà farlo a voce, o meglio ancora per iscritto, con semplicità, ma lasciandolo libero di decidere senza che lei vi influisca minimamente. Primo venerdì del mese in chiesa, alla fine della messa, incontro Alfonsina, la moglie di Adolfo, già morto da parecchi anni, anima santa di apostolo. mi parla delle sue ansie per il figlio missionario, che ha dovuto lasciare la missione per tante malattie che lo hanno colpito, ora è assegnato a Matera ed è affetto da epilessia. Mi parla anche del suo immenso dolore di madre per la figlia che si è unita in matrimonio solo civile con un comunista già sposato e come questi si sia convertito. I due si amano tanto ed hanno una bella bambina, ma lei non riesce ad accettarlo. Egli invece vorrebbe che lei lo accettasse ed è arrivato a dirle: «Se faccio annullare il mio matrimonio precedente e mi sposo in chiesa, lei mi rifiuterà lo stesso?» Inoltre mi dice che lei vive sola, ma che la notte non ha paura perché sente una presenza che la tiene compagnia, ma non sa chi sia. Mi ricordo di Antonella che sente anche lei questa presenza di notte e che a volte ha paura. È Nicola per Antonella e Adolfo per Alfonsina. Lei pensa di non avere abbastanza fede, altrimenti Gesù l'avrebbe aiutata. Nicola mi è vicino e sono troppe le luci che inondano il mio spirito, che mi fanno intravedere come su quella famiglia le grazie e i doni di Dio siano veramente grandi e come lo spirito di Adolfo aleggi continuamente su di essa. L'ho affidata a Nicola e me la sono portata a casa per darle il mio amico Nicola, con la preghiera di leggerlo e farlo leggere al sacerdote suo figlio. Egli ha bisogno di essere liberato perché il nemico, non potendo fiaccare lo spirito suo di missionario e di apostolo, si accanisce sul suo povero corpo. 5 novembre 1988. Antonella era in angoscia per il padre che non stava bene e Nicola. Io sono il marito e il mio amore per Antonella ha superato i limiti del tempo. Non la lascerò mai sola. 6 novembre 1988 a Sabaudia. Stamane avevo appena finito di pregare e mi sorprendo a riflettere su quanto dettomi da Nicola il giorno 4, corrente mese, su Carlo. Dicevo a me stessa: se Luigi quella sera in casa di Rosi era stato illuminato dall'alto e precisamente da Nicola circa il nome di Antonella, che avrebbe tolto il figlio e lui stesso da quell'ansia tormentosa, vuol dire che ciò è un bene sia per Antonella che per Carlo. Ma il mio pensiero si è arrestato a questa riflessione. Interviene Nicola, che mi conduce attraverso l'itinerario seguito da Gesù stesso in un disegno d'amore meraviglioso che coinvolge tutti noi. «Mamma, se hai pazienza, ti renderò palese questo disegno di Dio meraviglioso e incredibile. Per capire meglio, devi partire da quella frase che ti dettai dopo la morte di Luigi. Gesù amava particolarmente quell'anima che inseguiva da tempo tessendo attorno a lui una rete sottilissima di fili invisibili, eccetera, eccetera. Ti avevo anche rivelato come avesse coinvolto anche me e come anche per lui avesse avuto valore la mia offerta che cominciava a dare i suoi frutti proprio il giorno del mio funerale tramite Maria. Tu sai di tutti gli altri avvenimenti che vedevano te, Rosi e Eugenio protagonisti, ma non sai cosa operava la grazia in quell'anima. In lui, attraverso una sofferenza che diventava purificazione, si faceva strada l'amore vero di padre per questi suoi figli inceppati e prigionieri del male, mentre il rimorso di avere solo pensato al loro benessere terreno e al suo piacere lo torturava. Il pensiero che altri avessero potuto imbrattare il sentimento puro e grato che sentiva per Lourdes lo tormentava. Ma quello che più di tutti lo faceva soffrire era il dolore di Carlo, il domani di Carlo. Quella sera la sua sofferenza toccò l'apice. Ecco perché fu in grado di recepire il messaggio e con esso il dono. Tutto rientrava in un preciso disegno di Dio. Ma tu sai che nulla vi viene imposto, neppure la felicità o la gioia, per cui occorre il vostro sì, libero, spontaneo. Siate strumenti, sì, mamma, ma con una delicatezza eccezionale, avendo come principio un rispetto totale della libertà dell'individuo. Pregate sì, io vi sono vicino. 11 novembre 1988. Nicola, perché quell'anima teme che le risposte e i lumi che io ho dato agli interrogativi di Don Borra sui tabernacoli viventi possa recare danno alla beatificazione di Vera? È perfettamente il contrario, perché quegli stessi interrogativi se li porranno coloro che sono chiamati ad emettere un giudizio al riguardo. e la mancanza di conoscenza della verità non gioverebbe a Vera. Vedi, mamma, i messaggi di Gesù a Vera sono diretti ad anime di fede, ad anime amanti, capaci di comprendere l'invito di Gesù che le chiama attraverso parole d'amore ad intraprendere un'ascesi che le porti a diventare tabernacoli viventi, anime vittime quindi anche e soprattutto attraverso la rinuncia e il dolore che purifica. Mentre i miei messaggi sono diretti ad un numero enorme di anime immerse nel dubbio, tormentate da infiniti perché, sopraffatte da angosce e dolori sia fisici che spirituali, alla ricerca affannosa della verità che le renda libere, bramose di pace. Ecco perché il mio linguaggio è diverso, ma lo scopo è sempre uno, la gloria di Dio. 19 novembre 1988. Avevo scritto a Lina e a Tommaso in seguito ad una telefonata di mio cugino che ci aveva addolorato per incomprensioni sorte, e questa notte Nicola mi fa: Sei certa che ci sia tanto amore in quella tua lettera? Gli chiedo cosa rispondere a Don Eugenio che vuole sapere come comportarsi con quel gruppo. Mamma, Eugenio, è tempo che prenda da sé le sue decisioni. Io lo illuminerò passo passo. Avevo letto sul Messaggero il fattaccio satanico avvenuto a Torino e Nicola, mamma, è l'eterna lotta tra il bene ed il male. Il pericolo è quando voi ve ne state nel mezzo e non vi decidete a mettervi sotto la nostra protezione. Poi, per associazione di idee, il mio pensiero corre e si sposta a Cecilia e chiedo a Nicola: Nicola, ma è possibile che spiriti maligni che hanno preso possesso di un determinato luogo possano addirittura determinare il comportamento di chi vi abita? Mamma, è come se voi abitaste con una persona molesta che vi vuole male, ma siete sempre voi l'ago della bilancia con il vostro sì o con il vostro no, e tutto si può trasformare in vostro favore e farvi acquistare tanti tanti meriti se saprete opporre il vostro no. Ricordati che i santi sono diventati tali attraverso lotte continue con le forze del male. Del resto il nemico, essendo puro spirito come lo siamo noi, è continuamente attratto verso le anime che vuole sedurre. Siete voi la sua esca ed egli si sposta istantaneamente, come del resto il nostro spirito che corre in vostro aiuto. 22 novembre 1988. La signora di Caserta, a cui suor Liusia ha dato il libro di Nicola e che in seguito ad un incidente automobilistico ha perso un figlio e una nipotina, mentre una terza figlia di 11 anni è rimasta menomata su di una sedia a rotelle, ieri sera in preda ad un'angoscia senza fine mi ha telefonato invocando da Nicola una parola di speranza. Ho implorato Nicola con tutta l'anima. E Nicola, mamma, la sofferenza sublimata dall'amore, se accettata ed offerta, si trasforma in un dono immenso. Nicola, è come dire a quella madre, rassegnati. No, mamma, al contrario, rinunciare alla nostra volontà per rimetterci al disegno d'amore che Dio Padre ha su ciascuno di noi, è come mettere a sua disposizione la nostra volontà, la sola che potrebbe opporsi al suo disegno amoroso di Padre, è permettergli così di realizzarlo. È come dirgli: Signore, hai ragione, io non posso fare niente, fai tu. Allora diventiamo come creta tra le mani del vasaio e i capolavori che egli è in grado di realizzare sono eccezionali. Ma bisogna prima rinunciare a noi stessi, ai nostri affetti più cari, alle nostre esigenze più impellenti in un abbandono totale. Capisco, mamma, cosa tu provi in questo momento. So quello che tu vorresti da parte di Teresa, ma pensa a me, che ho sacrificato tutto, che ho rinunciato a tutto, all'amore per te, per Antonella che era tutta la mia vita, all'amore per papà e per i miei fratelli. Ma vedi, questo amore oggi mi è stato restituito centuplicato e posso darvi molto, molto di più di quanto vi avrei potuto dare su questa terra. Posso guidarvi, condurvi al possesso del vero bene, proteggervi dal male, donarvi tutta la gioia che siete in grado di accogliere nel vostro cuore. Se tu dai uno, Dio ti dà 100, sii certa, dillo a quella madre, che non disperi mai. Io le sarò accanto momento per momento, l'aiuterò, la sorreggerò nella fede, confidi in Gesù e Maria, perché grandi sono le opere del Signore. 28 novembre 1988. Ieri sera, in chiesa, Giorgio, a cui avevo chiesto di Maddalena, mi dà ulteriore conferma su quanto da tempo mi era sembrato di capire. Mi dice, idee strane agitano il cuore di Maddalena riguardo all'Eucaristia. Non fa spesso la comunione perché teme che ciò diventi un'abitudine. Bisogna molto pregare per lei, perché le sue sono solo parole, parole, come quelle di Edmea. Provai un grande stringimento al cuore e andai a letto con una enorme tristezza. Questa notte Gesù mi illumina sul grande dono di se stesso a noi nell'Eucaristia, dono totale fatto di carne e di sangue, oltre che di spirito, di sofferenza e di immolazione, e attraverso questo corpo tangibile il dono infinitamente grande della Madre sua tanto amata che diventa nostra madre. Poi Nicola mi parla del professore Luigi, a cui ieri avevo dato l'autorizzazione di fare la conferenza servendosi del libro di Nicola. Vedi, mamma, che Luigi legga il mio libro con spirito umile, bramoso di verità, e io lo guiderò alla conoscenza di essa, affinché la stessa illumini la sua intelligenza e indirizzi il suo pensiero all'attuazione del bene che si prefigge. Ma non faccia del mio libro l'oggetto specifico della sua conferenza, perché il nemico che odia a morte quel mio mezzo tangibile, che gli ricorda la sua cocente sconfitta e che tanto bene produce nelle anime aperte e disponibili, potrebbe con la sua intelligenza perversa agire in senso negativo, suscitando dubbi e perplessità nei partecipanti alla conferenza stessa. Mi solleva altresì da un senso di colpa, che si era di nuovo affacciato alla mia mente nel sentire come Maria, la donna che stava a Santa Lucia e che tanti problemi mi aveva causato, ora stesse bene tra le suore di Suor Teresa di Calcutta. 2 dicembre 1988. Primo venerdì del mese in chiesa incontro Alfonsina, madre del missionario, a cui proprio un mese prima avevo dato il libro di Nicola che tanto era in angoscia per il figlio. Mi abbraccia, commossa, per dirmi che si era verificata una cosa stupenda. Il figlio, da parecchi anni ammalato, chiuso in se stesso e scoraggiato, per il quale temeva anche la perdita della fede, le telefona, felice, dicendo che stava bene, che tutto era passato, che aveva riacquistato la serenità e non aveva più l'ossessione del Brasile, luogo dove era stato missionario, e che anche le crisi epilettiche erano meno frequenti. La madre raggiante ringrazia Nicola, a cui avevamo affidato il sacerdote. 3 dicembre 1988. Anna mi aveva messo al corrente dell'esito della visita medica fatta a Maria Alessandra. Bene riguardo alla tiroide, ma il medico l'ha trovata deperita e con una scoliosi da tenere sotto controllo. Altra visita dall'ortopedico. Sono andata a letto un po' demoralizzata. Ho invocato Nicola più riprese ed ho esclamato, «Nicola, è difficile comunicare anche con te». Subito, un leggero e suave profumo mi annunzia la sua presenza. «Mamma, tu non sei serena, ascoltami. Quando tu porti qualcuno da un medico coscienzioso, oltre che bravo, per una visita accurata, questi non si limita a controllare l'organo malato, ma comincia l'indagine di conoscenza del soggetto, a partire addirittura dalla nascita, passa in rivista gli anni infantili, gli anni della pubertà, fino ad arrivare alla salute dei genitori con l'intento preciso di conoscere attraverso le varie malattie e deficienze del soggetto le cause che hanno determinato lo stato attuale del malato. Così è dello spirito. Perché tu sai che l'uomo è formato di questi due elementi, corpo e spirito, interdipendenti l'uno dall'altro. Se tu vai indietro nel tempo, potrai fare così anche per Maria Alessandra, così per ciascun uomo, la cronistoria del suo spirito. Il padre Filippo, già miracolato, sposa Anna e tutte le grazie scendono sulla loro unione, una bambina bella che li avrebbe resi felici. Ma l'Eterno invidioso è in agguato e stronca il loro tenero frutto, che non ha visto ancora la luce, una bella bambina a cui avevano dato il nome Maria. Ma Gesù li ama, permette quel dolore che trasforma in dono di offerta, i cui benefici moltissimi a loro stessi ignoti e altri visibili ricadranno su di loro. E viene ad allietare la loro vita con un'altra bambina, un'altra Maria, che loro chiameranno Maria Alessandra, ma il cui vero nome, Maria, è sinonimo di appartenenza a Maria Santissima e quindi sotto la sua protezione. Se tu ricordi le varie vicissitudini della vita di questa bambina, che Gesù stesso chiamò il dono dell'Altissimo, a cominciare quando, a 2 anni e mezzo in Sardegna, rischiò di annegare e fu tirata fuori dall'acqua da una bagnante, mentre Anna esterrefatta guardava il cappellino che galleggiava sull'acqua. E in quell'occasione il rimprovero di Gesù: il dono va custodito se non vuoi offendere il donatore. E poi, più grandicella quella malattia terribile, la mononucleosi, e via via i disturbi della pubertà, mentre Gesù si rivela continuamente per dimostrare la sua predilezione per Maria Alessandra. Maria Alessandra è la mia stellina, non perderà la sua verginità. In risposta al professore di ostetricia che voleva intervenire chirurgicamente per regolarizzare il flusso mestruale. E poi, Maria Santissima Immacolata, che alla grotta di Ulzio a te come dono suggerisce di comprare quel Gesù bambino da consegnare a Maria Alessandra e ad Elena perché lo tengano caro e lo consolino. Mamma, da tutti questi ed altri avvenimenti, vedi come Maria Alessandra ed Elena vivano sotto lo sguardo amoroso di Gesù e della Madre Celeste ed ora sotto la mia specifica protezione. Satana si accanisce e li attacca in mille modi, ma sa benissimo che ha a che fare con me solo e che la vittoria è solo mia. Ma loro mi debbono stare vicino, e così a Gesù e alla Mamma Celeste. Filippo ed Anna debbono proteggerle con la loro fede, con il loro amore e non smettere mai di pregare. 4 dicembre 1988. Questa notte Nicola mi illumina sulla frase dettatami da Gesù all'inizio della sua malattia. Se tu potessi vedere il baratro che ti circonda ne saresti terrorizzata. Solo io posso farti passare e attraversare quel cunicolo buio se avrai tanta fede quanto un granello di senape. Nicola, vedi mamma, il cunicolo buio a cui alludeva Gesù non era il lungo periodo di ansie e di sofferenze che precedettero la mia morte, perché fino a quando c'è un barlume di speranza, e tu non solo ne avevi tanta, ma in te c'era la certezza della mia guarigione. C'è sempre un riverbero di luce, ma il buio totale che si ha quando non c'è più speranza. Egli, nel suo infinito amore, a causa di quel tuo granellino di fede che urlava ancora la certezza nella sua parola fino a pochi istanti prima che io spirassi, ti ha condotto per quel cunicolo buio oltre la morte, verso la luce. Sono stati necessari 2 giorni prima che io potessi rivelarmi a te, che sei mia madre, imitando anche in questo Gesù stesso, affinché tu per prima conoscessi la mia sorte beata. Come vedi, non una parola di Gesù resta nel buio e nel dubbio, essa è vera ed eterna. Nicola poi mi esorta ad amare di più Peppino, ad avere più attenzione e più pazienza, ricordando quanto mi ha dato in tutti questi anni vissuti assieme e come egli sia il padre dei miei figli, suo padre. 6 dicembre 1988. Oggi, onomastico di Nicola e compleanno di Filippo, mi sveglio con un senso di angoscia, considerando esagerato l'atteggiamento di Maria nei confronti di Lia, e prego Nicola di venirmi in aiuto. Mamma, non prendere la strada sbagliata che ti porterebbe al risultato opposto. Voi non potete limitare la libertà di scelta di Maria, a cui ha pieno diritto come persona. Così facendo, l'allontanereste ancora di più dal vostro affetto. Lei gioisce ed è felice di questa amicizia, e se si sottopone a dei sacrifici lo fa con gioia e liberamente. Se poi in Maria non c'è stato quello sviluppo armonico nella sfera degli affetti e istintivamente si è aggrappata a quelle persone che lei pensava potessero colmare la carenza dell'amore materno, ciò non è colpa sua, tu lo sai bene. Ma adesso stai serena. Sei stata una povera vittima, mammuzza mia. Tu che bramavi amare ed essere amata, così come lo siamo stati noi figli. La tua e nostra responsabilità sta proprio nel non essere stati vigili ed attenti, ed è il pericolo che incombe continuamente su di voi. Grazie, Nicolò. Mi hai già fatto il tuo dono oggi. 7 dicembre 1988. Questa mattina uno stupido diverbio tra Maria e Peppino mi fa ripiombare nella tristezza. È proprio vero che un momento prima accettiamo commossi gli insegnamenti che ci vengono da Nicola e di lì a poco dimentichiamo ogni cosa. Nicola interviene per illuminarmi ulteriormente. Mamma, ascoltami. Non c'è malattia che interessi il vostro corpo fisico che non segua un determinato schema, che non abbia una sua logica ben precisa. I primi sintomi del male, poi esso si rivela in tutta la sua virulenza, toccando la punta più alta, e poi, poco alla volta, inizia la parabola discendente fino ad arrivare alla convalescenza prima e alla guarigione poi, se segue un percorso favorevole o, nell'altro caso, ad un esito negativo. Ma quando il male attacca il vostro spirito, bada bene che l'ho scritto con lettera maiuscola perché tu non possa avere dubbi, che comprende tutte le facoltà ad esso inerenti, intelligenza, volontà, sfera degli affetti, allora tu noti il disordine più completo, l'irrazionalità assoluta, la mancanza di una pure elementare forma di logica. Il soggetto diventa come la marionetta tra le mani del burattinaio, un oggetto, il trastullo di una volontà perversa, ed esso lo dirige verso il fine che si prefigge in contrapposizione a Dio vostro vero bene. Ne puoi avere conferma, mamma, se pensi a Lina e a tutto quello che hai potuto toccare con mano, perché la malattia di Lina non è di natura fisica. L'avevi quasi capito quando un giorno hai esclamato: solo lui poteva ideare un disegno così intelligentemente perverso, il maligno. Lina, sotto la mia spinta, era tornata alla fede, si era confessata dopo oltre 37 anni e attirava in quella direzione il marito. Il soggiorno a Roma, a Sabaudi, il contatto con voi, con Eugenio, tutto cooperava a liberarla definitivamente e Satana ha sferrato il colpo grosso. Ora la lotta è tra me e lui, ma la mia o la sua vittoria dipende sempre da quel povero e misero sì della creatura. Ti ho detto che essa è sotto la mia protezione e ti prometto che non la mollerò mai. 16 dicembre 1988. Ieri mattina, mentre pregavo Nicola, mi dice: «Mamma, devi fare arrivare il mio libro a Sandro», e mi indica come fare. Mi fa capire che ciò è urgente. Ho aspettato le 10 per telefonare alla persona che deve servirmi da tramite, ma essa è ammalata e sta riposando. Capisco che è meglio spedirlo per posta e stamani Peppino porta a termine la mia missione. Nel pomeriggio di ieri mi sento invadere da un'ondata di angoscia per la perdita del mio Nicola, come non mi era mai capitato dall'agosto scorso. E Nicola: «Mamma, offri la tua sofferenza per Sandro perché è in pericolo». Così ho fatto, e poco alla volta la pace è tornata nel mio spirito. 17 dicembre 1988. Nicola: «Mamma, ieri sera nella trasmissione Viaggio intorno all'uomo di Sergio Zavoli, che trattava della vita e quindi della morte, di tutti i partecipanti alla tavola rotonda, nessuno ha colto la realtà vera di questo grande mistero, la vita e quindi la morte come mezzo di riscatto per sé e per gli altri. Solo in questa luce potete comprendere come ogni morte per voi assurda e crudele nasconda sempre un atto infinito d'amore del Padre, e così per le grandi tragedie, terremoti compresi. La vita e la morte diventano come una valvola di sicurezza per ristabilire un equilibrio infranto, e la sofferenza che è sempre legata a questi due eventi che investono ogni uomo, nessuno escluso, se accettata ed offerta, si trasforma in gaudio. Comprendi adesso, mamma, perché il mio libro è così importante? È la testimonianza diretta di chi ha vissuto questa realtà». 22 dicembre 1988. Per Don Eugenio riguardo a Maria Pia. Nicola: «Eugenio, sei tu il medico delle anime e come qualsiasi medico del corpo devi anche tu fare la diagnosi dell'anima, che cerca il tuo aiuto attraverso la sua confessione. Sii attento e illuminato perché tu devi individuare i bisogni e quindi i rimedi. Se Maria Pia è una carismatica, non ti è difficile capire come le forze del male cerchino di demolirne la volontà e turbarne il pensiero. Serviti sempre dei poteri di sacerdote conferiti da Gesù stesso, benedizioni ed esorcismi. Quando confessi, mettiti sempre la stola dopo averla baciata, e così negli esorcismi, perché essa ti protegge e ti rende forte. E poi tanta, tanta fede. Io ti sono accanto. 29 dicembre 1988, ore 3:50. Soffrivo terribilmente immersa nel ricordo del mio Nicola, ma lui mi era vicino col suo conforto persuasivo, col suo amore che mi avvolgeva tutta. Mamma, non senti che ti amo anche per tutti i miei fratelli, specialmente per Teresa? Vorresti accarezzare i miei capelli. Ma se fossi ancora tra voi come lo ero prima, pensi che avresti potuto farlo? Mammuzza, ascoltami. Il mio non è un capitolo chiuso. Sei tu che continui la mia immolazione con la tua supplica, la tua offerta, la tua adesione e il disegno che Dio ha su ciascuno di voi si snoda giorno dopo giorno e si attua nella misura della vostra adesione. Ma poiché di questo disegno fanno parte altre persone, cui è legato indissolubilmente, ogni vostro atto le coinvolge, determinando un esito piuttosto che un altro. È come l'ingranaggio delicatissimo di un orologio di precisione, le cui rotelline girano per conto proprio, ma perfettamente sincronizzate tra loro. Ecco perché ogni vostro atto deve rispondere ad un solo imperativo, cioè amare. 2 gennaio 1989. Nicola. Mamma, ascoltami. Questa mattina ti voglio ancora illuminare su verità che riguardano una realtà di cui siete protagonisti in prima persona e che tanta difficoltà incontra ad essere appieno recepita. Il vostro vero nemico è Satana, spirito intelligentissimo, astuto e perverso, la cui azione è continuamente protesa per annullarvi e distruggervi, assetato com'è di odio ed invidia nei vostri riguardi. Egli conosce, perché puro spirito, la parte più vulnerabile del vostro spirito e lì vi attacca per smantellare qualsiasi vostra resistenza. In ogni vostro atto, fosse pure il migliore, si annida sempre un germe di male, male che può essere continuamente soffocato attraverso una volontà vigile, una implorazione costante a Gesù che libera, a Maria Santissima che con noi lotta e intercede, ma che al contrario può crescere e distruggere il bene che quell'atto racchiude. Così puoi capire come anime privilegiate, su cui Gesù ha profuso a piene mani i suoi doni, ad un dato momento siano cadute nella rete del nemico. Ti sarò più chiaro. La fede, dono meraviglioso e potentissimo, che ti tiene allegata a Dio direttamente, se non è più che umile, si trasforma in presunzione e superbia, diventa fede ma nel proprio io. Abbandono in Dio, atteggiamento indispensabile, essenziale, che ti assicura la vittoria sul male. Ma guai se si trasforma in apatia, in inerzia, in lassismo. E così il dono di sé, la generosità verso gli altri, possono nascondere l'affermazione del proprio io e via dicendo. Come lottare, vincere? Un nemico così subdolo che sa farvi credere bene quello che in realtà è male, che sa così bene camuffare i suoi intenti malvagi? Una sola è la strada, l'umiltà. Umiltà nel pregare, umiltà nel chiedere, umiltà nell'abbandono, umiltà nell'operare il bene. Adesso ti illuminerò su Flavio, che tanto mi sta a cuore perché ogni suo atto coinvolge anche Lalla e Francesco. Dio gli ha donato dei talenti come ne ha donati a ciascun uomo fin dalla nascita questa vita. In Flavio questi talenti all'inizio sono rimasti a maturare nel silenzio, nell'ombra, nel nascondimento, proprio come il chicco di grano che per svilupparsi e diventare prima germoglio e poi spiga ha bisogno di un tempo di interramento. Poi viene la primavera e spunta il germoglio. Ma questo è il periodo più pericoloso e il più difficile, perché il germoglio è più esposto alle gelate, che possono in un attimo distruggerlo. Il ricordo del tempo trascorso nel bisogno, nell'emarginazione, può giocare un doppio effetto. O viene accettato come punto di confronto, sapendo che niente è cambiato in noi e che i doni di oggi sono gli stessi che Dio ci aveva dati in origine e che tutto dipende dal suo provvidenziale aiuto, o si arriva a credere che siamo noi i veri protagonisti del nostro benessere, che solo a noi va il merito dell'affermazione del nostro io, ed allora il ricordo del passato ci spinge ad una rivalsa continua, allontanandoci sempre più dalla verità, per cui quel germe di male di cui ti parlavo e che è insito in ciascun atto buono, si trasforma in rifiuto di qualsiasi inciampo, fosse pure la moglie o il figlio, che fanno parte della nostra stessa anima e della nostra stessa carne. Momento pericoloso, quindi, che può distruggere quello che Dio stesso ha posto in voi quale dono del suo amore infinito.